Ciao runners e ciao amanti della corsa. Io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast Da 0 a 42. Oggi però più che da 0 a 42 potrebbe essere un da 0 a 24 ore, anche perché di solito, con tutto il rispetto per chi c'è stato prima, di qua passano solo degli amatori duri e puri. Invece stavolta, dai, sono super felice di avere la possibilità di parlare con qualcuno che è un ultra runner e anche direi di livello, tant'è che ha fatto parte della nazionale proprio di recente. Ma basta chiacchiere, basta introduzioni, facciamo parlare l'ospite che è meglio. Diamo il benvenuto quindi su Da 0 a 42 ad Alex Tucci. Benvenuto.
Ciao Lorenzo, come va? Ciao ragazzi, bene. Ciao a tutti.
Grazie, grazie a te di essere qui.
Grazie mille, per me è un grande piacere.
Il piacere è tutto mio, però io penso che qua ti conoscano tutti, molto più di me. Però comunque presentati, dici chi sei, oltre che per il running anche extra. Cosa fai nella vita al di là della corsa?
Allora, sono sicuramente un grande appassionato del running, il running in tutte le sue forme, da tutte le distanze, ma non solo, sono un amante dello sport in genere. E niente, nella vita ho un'azienda familiare, ci occupiamo di giardinaggio, abbiamo un negozio di fiori e un vivaio piante. E niente, faccio questa cosa, sono sempre all'aria aperta, sia per la corsa che per il lavoro che faccio, ed è una cosa che è una combinazione che mi piace molto, sono molto fortunato.
E questo ti ha portato a correre o sono due cose slegate?
Diciamo che sono due cose sicuramente slegate fra di loro, nel senso che anche se poi... Sì, le cose sono slegate, però poi l'indole che c'ha magari una persona, ecco, magari è la passione di stare all'aria aperta, poi fai delle scelte anche un po' che tu non ci stai pensando, ma in realtà stai pensando come secondo fine anche a quello, no? E io ci sono cresciuto nella mia attività, perché comunque è un'attività di famiglia che va avanti da... Noi siamo, io e mia sorella, siamo diciamo la terza generazione, quindi siamo cresciuti come si suol dire, nel verde, parlando del nostro lavoro, siamo cresciuti in mezzo alle piante, ed è un lavoro che mi piace molto. Poi la passione per... la corsa e quindi l'ultra running, l'ultra trail running è venuta successivamente, perché io odiavo correre, quindi è successo dopo.
Come tanti, anch'io non corro tanto quanto te, però comunque un ultra me la son fatta e qualcosa del genere. Però all'inizio io anni fa odiavo veramente la corsa, proprio era una cosa che mi faceva schifo quando giocavo a basket.
Sì, assolutamente. È così, è una cosa strana da spiegare a chi non ci passa, perché oggi ad esempio corro così tanto, no? Faccio queste gare un po' assurde, diciamo così, per molti assurde, e dicono ma come hai fatto? Sicuramente non è che ti svegli la mattina e inizi a fare gare anche da, non so, le maratone o le mezze, no, ci si arriva, però questo sport ha questa grande capacità di far impazzire le persone, perché siamo tutti un po' stupidi, diciamo la verità. Cioè, quando parliamo di corsa, il sorriso si espande un po' a tutti. Quando si esce a cena magari con gli amici e trovi quelle tavolate di soli runner, ci sentiamo molto a nostro agio.
Assolutamente, assolutamente. E tu come hai iniziato a correre allora? Raccontacelo un attimo.
Molti già lo sapranno, io ho iniziato ringrazio sempre una cosa, perché ho iniziato a correre, ringrazio il fatto di essere ingrassato, no? Cioè da una cosa che può sembrare una catastrofe, forse da un punto di vista lo è stato, però è stata la mia salvezza, perché mi sono trasferito a Roma per gli studi e praticamente io venivo da anni di calcio, anche a un discreto livello, poi ho smesso per dedicarmi esclusivamente all'università, al mio percorso universitario, e avevo messo un po' di chili. E quindi dopo un paio d'anni ho detto facciamo qualcosa, perché non se ne può più, e niente, ho iniziato a fare lo sport che odiavo di più perché era il più semplice, quello che mi occupava meno tempo, e ho iniziato a correre così. Fortunatamente vivevo in un posto meraviglioso a Roma, anche la zona sulla Tuscolana, diciamo Roma Sud, e avevo questo parco dietro casa che è il parco degli acquedotti, che poi è un'ala di tutto il parco a Piantica, quindi un posto davvero meraviglioso per iniziare a correre. Magari se in quel periodo abitavo in mezzo alle fabbriche, forse era un po' più complesso, ecco, quindi ero anche molto stimolato, per dire. E ho iniziato così, poi mi hanno proposto una gara da 9 km, e esattamente dal giorno dopo di questa gara, anzi forse dal giorno stesso, sono impazzito per questo sport. Mi ha portato a fare, ma più che a fare, a conoscere tantissime persone e a girare tantissimo.
È vero, è vero.
Spero di poterlo fare ancora a lungo, perché comunque, lo dico sempre, poterlo fare è un grande privilegio.
Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro capisco perché io per primo ho iniziato a correre perché ho fatto un viaggio, abbiamo messo insieme un viaggio con una garetta, con una mezza, quindi capisco il discorso anche del viaggiare e mettere insieme lo sport.
Sì, ma parliamoci chiaro, per noi amatori è proprio quella la cosa bella, no? Che uno magari si fa le weekend fuori. Cioè, io ad esempio a fine mese ho una gara, la Sagrantino Running, andrò lì con mia moglie, ma la gara è un po' la scusa perché vado a rivedere tanti amici, vado in alcuni ristoranti che a noi piacciono, dove siamo già stati, cioè è un po'. Si creano queste cose. Poi, per carità, se uno sta preparando la sua maratona o la sua gara, no, obiettivo, magari per quell'occasione si dedica solo a quello, però si visita tanto grazie a questo sport, si gira tanto.
Confermo, confermo. Facciamo un balzo temporale e veniamo più all'attualità, visto che di recente hai fatto l'Europeo di 24 ore dove hai corso con la maglia della nazionale, hai fatto 245 km rotti ed è tra l'altro il tuo personal best. Intanto raccontaci un po' com'è andata, se sei soddisfatto.
Beh, è andata molto bene, nel senso che a tutti sto dicendo è andata bene, poteva andare meglio, poteva andare anche peggio, ecco. Quindi mi reputo abbastanza soddisfatto tirando le somme, perché è la mia prima esperienza in nazionale. È un sogno che avevo nel cassetto. Sono quelle cose che fanno paura soltanto a dirle, no? Quando ne parli con qualcuno, magari ti scambiano per un montato, no? È semplicemente che sono un sognatore, e quindi ho inseguito questo obiettivo per 4 anni. Ci ho lavorato a lungo, e poi ho ottenuto il minimo a Venezia, perché no, c'è il chilometraggio, almeno per gli europei di Verona, ci sono stati a settembre dove ho partecipato, c'era il minimo dato dalla FEDAL di 230 km per gli uomini, e le ho ottenute a Venezia, dove ho corso appunto la mia prima 24 ore, diciamo la seconda. La prima, ho avuto un ritiro alla decima ora per un problema fisico l'anno scorso, e ho fatto 237 km, e quindi ho avuto di diritto la convocazione. Ed è stata sicuramente un'esperienza meravigliosa, perché l'Europeo si è corso in Italia, prima cosa. Che all'inizio pensavo, oddio, però l'Europeo in Italia, forse non riuscirò ad assaporare bene questo ambiente, questa esperienza appieno. Invece no, secondo me, è stato l'elemento ancora più bello, credo, perché c'è stato molto calore di tutti, perché si è corso appunto, cioè, dentro casa. Poi c'era anche la gara open, vedevo anche altra gente che conoscevo, e niente, poi cosa dire? Sono felice del risultato, perché appunto ho migliorato di quasi 10 km, e il mio vecchio il risultato fatto a Venezia. E ho corso 240, sì, 5 km, 8,88, una cosa del genere. E devo dire che ci siamo resi conto un po' tutti che, fortunatamente, grazie a Dio, questa disciplina sta crescendo davvero tanto, sta veramente crescendo, perché con lo stesso che io ho fatto il 30° assoluto, se non ricordo male, a un europeo. 2019 ad Albi in Francia, un mondiale con lo stesso chilometraggio avrei fatto, sarei arrivato 18esimo, quindi il livello è cresciuto tanto, 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 ma basta vedere un po' tutti i risultati che hanno fatto le prime donne e i primi uomini, hanno fatto delle cose pazzesche. Infatti a Verona, secondo me, è stata scritta una nuova pagina di questa disciplina. Cioè, abbiamo assistito a una giornata davvero storica, perché sono stati fatti personali su personali, record battuti, casino, in positivo. È stato bello. La 24 ore è una gara strana, ti può succedere di tutto, a me è andata bene.
Immagino ci siano tante incognite, quindi ci saranno stati anche momenti di
Sì.
alti e bassi, insomma, anche per te.
Purtroppo sì, avevo, diciamo, una scaletta più o meno, mi ero fatto, anche se le scalette dei passaggi è difficile farla una gara del genere, più o meno come volevo, mi sono diviso la gara in quattro fasi, le prime sei, le seconde 6 ore, poi dalla dodicesima, diciottesima, diciottesima, ventiquattresima, più o meno i chilometri che volevo fare in queste quattro frazioni. Ma le prime due frazioni le gestisci, poi è un po' difficile, però devo essere molto onesto, adesso lo posso dire, avevo puntato forse anche troppo in alto, però avevo puntato a 250 km, ci stavo abbastanza dentro, poi ho avuto una crisi, due crisi, una durata un po' meno, una è durata tantissimo, è stata molto lunga, molto brutta, problemi. Sì, la prima avevo le gambe completamente indurite, cioè proprio legno, non mi muovevo più, e l'ho avuta anche abbastanza presto, verso l'ottava ora. E la seconda l'ho avuta intorno alla dodicesima ora, è durata quasi 2 ore, un'oretta e mezza, due, non riuscivo più a mangiare, no? Nausea. Poi è stato un po' il primo freddo anche di stagione, quindi non è... quelle cose purtroppo vanno sempre, sono delicate, ecco, sono fattori delicati. Però poi mi sono ripreso, poi mi sono ripreso molto bene, molto molto bene. C'era, ricordo, il fisioterapista della squadra che mi ha raccontato un aneddoto i giorni seguenti, che mi ha detto che quando ero fortemente in crisi, lui era il mio assistente, gli ho detto: se mi riprendo dalla crisi faccio il personale. E lui ci è rimasto, mi ha raccontato che quando gli ho detto questa cosa, ha detto: cavoli. Cioè, avevi questa determinazione e questa voglia, quella è una cosa importante, la testa, le crisi vengono e le crisi passano, come vengono se ne vanno, a meno che ti succede qualcosa proprio brutta, che non ti
Semifisico.
passa, esatto, però vanno e vengono e poi vanno via, e lo superate e è andata bene.
Assolutamente sì. A proposito di personal best, quando l'hai capito che potevi farlo e poi quando l'hai capito come hai reagito?
Allora, non c'è stato un momento in cui l'ho capito, perché allora, l'obiettivo era massimo, erano i 2,50, però l'obiettivo minimo era stare 24 ore sulle gambe, no? Poi man mano che passano le ore, passano i chilometri, tu inizi a puntare a step successivi, no? Se avessi corso più di 250 km, per me era il risultatone, no? La gara della vita. E quindi io ho iniziato a vedere che volevo fare stare in gara sempre. Quando sono andato in crisi, ho pensato addirittura di fermarmi, di ritirarmi, ero ultimo degli italiani, e quindi si era messa male. Poi mi sono ripreso, quindi ho detto: puntiamo a superare il personale. E facevo un po' tutti dei calcoli in base alle ore che mi restavano, le medie che dovevo portare avanti più o meno. E ho visto che il personale ce l'avevo, ho detto: proviamo a fare il record abruzzese, quindi 200, superare i 240 km. Ho visto che avevo quelli, ho detto: proviamo ad arrivare a superare il record nazionale di categoria, che sono 248 km, 249 quasi. Però non ce l'ho fatta, nel
Però
senso che
insomma.
ho spinto, poi ho avuto un piccolo crollo sul finale, che non era nei calcoli che avevo fatto quando mi ero ripreso, non avevo calcolato, che ci può stare, ho rallentato un po' e quindi ho fatto quei 2-3 km in meno rispetto a proprio a quell'obiettivo che secondo me avevo in pugno a un certo punto. Però poi sono onesto, gli ultimi 10 minuti me la sono proprio goduta. Ho
Ma sì, hai
camminato,
fatto
mi
bene.
sono messo il tricolore addosso, ho detto me la voglio godere. E, almeno alla prima esperienza, poi alle
Esatto.
prossime speriamo che ci saranno. Magari darò tutto fino all'ultimo secondo.
No, ma hai fatto benissimo, ma dai, sì, anche perché questo è il primo passo e direi che insomma, non sono espertissimo, ma direi che i risultati sono promettenti, mettiamola così.
Ma grazie, sì, sicuramente sì, i risultati sono promettenti, però c'è da dire pure questa cosa che il livello sta crescendo, quindi anche in federazione puntano ad alzare l'asticella, come è giusto che sia, giustissimo. E quindi vediamo un
E
po'.
come è
Adesso
stato
dovrebbero
allora?
uscire, penso inizio anno, i nuovi requisiti per il mondiale, vediamo un po'.
Esatto, infatti no, dicevo, come è stato indossare anche la maglia della nazionale e poi vivere un po' tutto l'ambiente, anche perché c'era gente come Visentini o Eleonora Corradini che hanno fatto il record poi italiano.
Sì, guarda, è stato bellissimo perché comunque sono atleti che io seguo da anni e Leonora la conosco davvero da quando ho iniziato a correre. Ma c'era per dirti anche la Francesca, la Canepa, che no, tu c'hai il poster in camera suo e poi ci corri in nazionale insieme, capito che ti voglio dire? Quindi è stato davvero bello, una bellissima esperienza, ma tutti, attenzione tutti, perché comunque davvero era una squadra molto valida la nostra. Peccato che di diversi hanno avuto dei problemi e quindi sono stati costretti a fermarsi. Però è stato emozionante il fatto del giuramento, no? La prima esperienza è sempre la prima esperienza, quindi poi abbiamo avuto Paolo Bravi e Monica Casiraghi, i tecnici che sono stati con noi, ci hanno seguito, sono stati davvero molto bravi, nel senso anche in questi mesi, comunque essendo impegnati anche per il mondiale da 100 km che si è tenuto poco prima, siamo dovuti un po' spalmare in questi due macro gruppi, no? Di atleti e di discipline diverse. Devo dire che ci sono stati abbastanza vicini per quel che potevano.
Ma com'è Sorokin e soprattutto, ma come minchia fa a correre così veloce per così tanto tempo?
Ecco, capito, cioè, bravo, già che tu stai facendo una gara e corri con lui, cioè, torniamo al discorso, uno che gioca a calcio e che ama il calcio, magari non si può ritrovare a giocare contro il suo Beniamino, no? Mentre lì c'era anche la gara open, aperta a qualsiasi persona, che poteva stare nella stessa competizione con il suo Beniamino. Questa è una cosa
Figata.
bellissima. Cioè, è una cosa veramente meravigliosa. E soprattutto a una 24 ore non lo vedi alla partenza e poi lo vedi alle premiazioni, ma lo vedi sempre lì che ti fa. Più vai piano e più lo vedi. Vedi che sport bellissimo, no? Niente, Alexander Sorokin è un atleta pazzesco. È un atleta che mi piace tantissimo perché mi piace la sua storia, mi piace il fatto che è veramente uno di noi perché a 30 anni fumava, beveva, mangiava. Un po' la storia di Alex, solo che è un'altra storia. E quindi ha iniziato anche lui così. E ha fatto grandi cose, ma sta facendo grandi cose, ma già soltanto, non so se hai seguito i suoi allenamenti in Kenya che ha fatto in quei 40 giorni, già
Sì.
soltanto fare una cosa del genere con medie di 300, dai 300 ai 350, 280 km settimanali, a 4 praticamente. Lui ha fatto 40 giorni in Kenya. Non mi ricordo quanti chilometri, ce l'avevo scritto da qualche parte. Comunque, nei suoi 40 giorni pensa che si è allenato a una media totale dei suoi allenamenti a 4,12. Cioè, no, stai preparando una 24 ore, capisci? Non una maratona. È un atleta davvero incredibile. È una cosa che mi ha scioccato di più è stata il suo modo composto, la sua umiltà, il suo modo composto di stare mezzo a tutti noi altri. Lui era l'unico che non indossava in albergo perché eravamo tutti insieme, no? Tutte le nazioni nello stesso hotel. Era l'unico che portava le Converse, che aveva un paio di di pantaloncini strappati, così, la maglia di Cartoon Network, capito? Persona proprio tranquillissima, umile. Quando è partita la gara, lui si è assentato, si è messo sul suo mondo e ha fatto qualcosa di incredibile. Ha fatto passaggio a 100 km, 6 ore e 50. E che ti devo dire, passaggio alla dodicesima ora ha fatto 170 km. Cioè, stiamo parlando di un qualcosa di pazzesco.
Sì.
Qualcosa di pazzesco. Pensa che mi hanno raccontato, e questa cosa posso dirlo perché appunto non faccio nomi, però mi hanno detto che ad Albi in Francia, quando ha vinto il mondiale con 270 km, cosa del genere, aveva fatto il passaggio alla dodicesima ora in 152 km più o meno, e tutto il pubblico lì, quindi 172, 152 proiezione 304, battere il record il vecchio record
Sì.
di Kuros, e la gente l'hanno tutti preso per pazzo, che pensava di fare, dove voleva andare, è crollato così. Adesso alla dodicesima ora ha fatto 170 km. Quindi capiamo dove è arrivato e cosa fa. Tanta roba, veramente
Tanta
tanta
roba
roba. Ma non
davvero.
solo lui, perché comunque c'è da dire che il polacco che ha fatto secondo è un atleta fortissimo, è stato molto molto costante, e anche lui lo vedevo veramente un grande atleta. È stato il secondo atleta nella storia comunque a superare i 300 km, perché ha corso 302 km, tipo,
Insomma, è
c'è
roba.
gente forte in giro. Esatto,
È roba questa.
c'è gente forte in giro, sì.
Sì. Guarda, più chiudere questo argomento, poi passiamo leggermente a qualcos'altro. Tu
Sì.
preferisci questo tipo 24 ore oppure un trail più, anche ultra ovviamente, ma più canonico, point to point?
Ma guarda, io mi reputo un atleta molto strano rispetto alla massa, perché riesco a spaziare molto questa cosa, nel senso che io riesco ad avermi bellissime sensazioni, emozioni, ricordi di una gara come può essere un ultra trail di 2 giorni, dove vedo cose continuamente diverse su un circuito unico, e poi riesco lo stesso ad emozionarmi, divertirmi, godermi a 24 ore, che riconosco che se uno la guarda da fuori questa disciplina, la immagina come una cosa noiosa, è scontato, cioè, sotto tanti punti di vista forse lo è anche, ma non è così in fondo, perché ti dà davvero tanto, ti fa scoprire altre cose di te e della corsa, e sarebbe da provare, cioè, nel senso che secondo me chi ama le ultra trail da 180, 100 miglia, così, no? 160, 180, 200 km, quindi è abituato a stare anche più di 24 ore sulle gambe, 24 ore su un circuito, su strada, diciamo così, dovrebbe
Sì.
provarle. Perché sono due cose da mettere a confronto, no? Come dire, faccio una mezza su strada e una mezza trail. Cioè,
Cambia
perché
tanto.
lì le provano entrambi e qui no. E, secondo me, va provata per capire tante cose. Questo è l'invito che faccio a tutti, ai miei amici, colleghi, atleti, anche molto forti che conosco del mondo dell'ultra trail. Assolutamente, assolutamente sì.
Dovrei
E anche
andare in un
perché ho
altro
riscontrato
podcast a
che chi
dirlo,
viene dal
però
trail
prima
va
sono in
molto
pochi.
forte. Cosa, scusa?
Questo... No, dovrei andare in un altro podcast a ridirlo perché qua ci ascoltano in quattro gatti, però.
No, ma non ti preoccupare che non è così, però è vero, ma viva l'ultra trail, attenzione, cioè io amo il trail, ho sempre fatto trail, continuerò sempre a farlo, però ripeto, io adesso sto preparando la maratona di Reggio Emilia, quindi ho
Quindi
spazio
sì.
proprio,
Ma è
non ho
giusto
una
così.
preferenza, non ho una preferenza, mi piacciono un po' tutte queste tipologie di discipline. Sicuramente ci sono gare dove vado meglio, io ad esempio sulle tecnico, dove si cammina tanto in salita, sono lento, non so camminare. Dove sono un po' più corribile le gare, me la cavo di più. Ecco.
Sì. Me l'hai dimostrato, penso, appunto, anche in questa 24 ore, per esempio, comunque.
Sì, sarà che vivo in un posto che mi permette di fare forse più allenamenti di questo genere, quindi un po' meno di dislivello. Per andare in montagna devo organizzarmi di più, ma forse è questo, non lo so, potrebbe essere. Oppure perché forse vengo dalla strada, perché io i primi anni ho corso tanto e solo su strada, ho fatto gare veramente brevi, poi ho fatto diverse mezze, ho fatto maratone, e quindi poi mi sono avvicinato al mondo ultra. E magari venendo dalla strada, forse c'è una base un po' diversa, se così si può dire.
Ci sta, ci sta. Passo alle domande dei patrons, che ti sintetizzo che sono dei folli che mi danno dei soldi per fare cose come quella di stasera. E c'è quindi un paio di domande. Una di Fabio, che tra l'altro ringrazio perché è la persona che alla fine ci ha messo in contatto, e ti chiede infatti...
salutiamolo ovviamente.
Salutiamolo assolutamente, Fabio. Ti chiede infatti, la Manopello Sogeda di cui fai parte, da quest'anno ha iniziato a organizzare gare trail impegnative. Cosa pensi di questa associazione sportiva dilettantistica e delle gare trail in Abruzzo?
Allora, questa è una domanda molto di parte, diciamo. Ovviamente lui sta citando la società dove siamo tesserati entrambi. Io ci sono tesserato da quest'anno. Devo riconoscere che ho trovato un gruppo di persone, prima che atleti, veramente bello. Fantastico, si è molto uniti, c'è il capitano che poi è il presidente e soprattutto un amico che Franco che lui ci metteva davvero anima e corpo nel tenere unito questo gruppo, nell'organizzare manifestazioni, perché comunque lui organizza anche gare molto importanti come la 50 km del Gran Sasso, per citarne una, e quest'anno è riuscito ad organizzare la prima ultra trail sulla nostra Maiella, che è una cosa che aspettavamo, no? E io purtroppo non ho avuto la possibilità di partecipare, però ho visto che c'è stato un bel... è andato mio padre, mi ha detto che è stata bella, c'è stato un bel successo per essere la prima edizione. Poi parliamo sempre di organizzazioni che devono farsi un po' tutto da soli, eh? Quindi non è che c'hai fondi, c'hai persone, quindi ci sono tanti di questi atleti e compagni miei di squadra che quel giorno si sono messi sul percorso a fare, no? Il ristoro, oppure hanno fatto balisaggio, hanno sbalisato, cioè sono cose che non bisogna dare per scontato, e io in questo gruppo ho trovato che è fatto davvero di grandi persone, ma davvero, eh? Non lo dico per... non mi paga Franco. No, lo dico veramente con il cuore questa cosa, perché non me l'aspettavo, non me l'aspettavo, e sono molto felice. Sicuramente continuerò questo cammino insieme a loro, perché poi siamo un po' accomunati tutti quanti dalle ultra, perché almeno il gruppo nostro, perché è suddiviso, no? Il gruppo nostro... e che facciamo un po' tutte ultra così, siamo i soliti, anche se siamo tanti, e quindi si sa un po' di più di quello che si va a fare quanto riguarda una 6 ore, una 8 ore, adesso stanno spuntando fuori tante 8 ore, oppure ecco le 12, le 24, e sono un po' più stradisti, però, quindi devo portarli un po' più sul trail. Questa cosa mi impegnerò io da atleta del gruppo a coinvolgerli di più nei trail.
Perfetto, perfetto. Un'altra domanda invece viene da Claudio. A sto punto salutiamo anche Claudio, che tra l'altro quando ha saputo che c'era questa intervista è super fan tuo. Fa una domanda lunghissima, ora te la leggo. Allora, io mi trovo...
speriamo di saper rispondere.
Secondo me sì, perché io poi ho visto, stalkerando, una tua mezza risposta sull'argomento, ma è una pura coincidenza che lui abbia fatto questa domanda, giuro, credo che non lo sapesse della tua risposta.
Ok.
Dice, io mi trovo ad essere ancora infastidito per la mezza di domenica che si è svolta dove vivo, in cui c'erano strade chiuse parzialmente, dove lo erano invece giorni prima, hanno indicato bene, insomma c'era un po' di casino. Sintetizzo. Mi sono trovato però, mentre correvo su una ciclabile, gli automobilisti che suonavano... poi nel punto in cui facevano attraverso i vigili rompevano, eccetera, eccetera. E leggo questo articolo, dove c'è il presidente della Confcommercio di Pescara che dopo la maratona dice basta gare, basta con questo tipo di manifestazioni sportive. Cosa ne pensi?
Ho già commentato abbastanza. nel senso che c'è, non bisogna neanche parlarne, cioè, quando, cioè nel senso che di che cosa stiamo parlando, no, esatto. Dobbiamo fare anche gli esempi, cioè dobbiamo fare anche gli esempi, voglio dire, io come ho già scritto mi sono vergognato da abruzzese per questa persona, mi sono vergognato, e mi sono vergognato anche per quegli abruzzesi che hanno denunciato questo problema il giorno della maratona di Pescara, che è un giorno l'anno in cui sono chiuse delle strade. Wow. E mi sono vergognato perché comunque in Abruzzo già si fa abbastanza poco, perché al momento possiamo questo, fanno già troppo quel che riescono a fare le società e le persone che si mettono avanti, però in sostanza è già abbastanza poco. Se ci togliamo anche queste cose, che cosa resta? No, nulla. Voglio dire, ma guarda, basta affacciarsi in Toscana, basta affacciarsi nelle regioni vicine e vedi che tanti organizzano gare per farci proprio economia. Cioè, la gente si fa camminare la testa. Adesso andrò a fare la Sagrantino in Umbria a fine mese, ma io ti farei vedere che cosa c'è lì. Certo. C'è tutto un sistema di alberghi, ristoranti che si sono messi d'accordo fra di loro, che fanno dei piccoli sconti agli atleti. I ristoranti sono già tutti pieni, gli alberghi sono già tutti pieni, non solo a Montefalco ma a Foligno, ovunque. Ci basta poco per fare le cose. Veramente. Poi arriva una persona del genere che vuole distruggerle, ma io che ci posso fare? Mi dispiace. Mi vergogno. solo questo, guarda.
No, ma capisco, ma guarda.
Sicuramente alla domanda cosa ne penso, sicuramente non sono d'accordo su quel che è stato detto.
Va bene così.
Faccio una confidenza a Claudio. Vai. Che ha fatto la domanda. Io avevo questa curiosità di vedere la faccia di questa persona. E me la sono andata a cercare su internet, perché mi auguro di incontrarla per strada, perché gli vorrei dire quattro cose. Perché una volta ho incontrato Gianfranco Mughini a Roma, c'è un video che non ho mai pubblicato, solo agli amici intimi, perché no, poi lui denuncia, che lui in occasione di una maratona di Roma aveva detto la stessa cosa, che siamo una massa di rincoglioniti, che dividiamo in due la città con un percorso in mezzo dato dal nostro egocentrismo per metterci in mostra. Io l'ho beccato un giorno, ho fatto un video facendo finta di chiedergli una foto, e gli ho detto tutti i colori. Sì, quindi se incontro questo soggetto qui, magari ci vorrei fare un discorsetto, ecco.
No, va bene, risposto ampiamente, va bene così, ma giuro che lui ha fatto questa domanda prima che io leggessi la tua risposta su internet.
E poi ho detto Gianfranco Mughini, Giancarlo Mughini,
capito a chi ti riferisci?
Giancarlo. Sì, vabbè, comunque.
Ho capito comunque.
Ci siamo capiti.
Andando avanti, io come tanti penso, la maggior parte ti ho scoperto quando hai fatto il Cammino di San Tommaso, quindi da Roma Ortona parzialmente in compagnia di Roberto Martini. Com'è stata questa avventura? Perché io l'ho vissuta da utente che guardava i video.
È stata bella. È stata una bella esperienza anche quella, sicuramente. Quando si fanno queste cose un po' in solitaria, così, questi chiamiamoli progetti, è bello perché, ripeto, è una cosa, come dicevo prima, una cosa forse che esce anche un po' fuori, va proprio oltre tutto, perché ti prendi il tempo che vuoi e a un certo punto ti rendi conto che sei proprio da solo, cioè è così. E forse quello è l'aspetto più bello. No, abbiamo deciso di farlo in due. Purtroppo sì, Roberto ha avuto questo problema che si è dovuto fermare quando mancavano circa 120 chilometri. E poi ho proseguito, diciamo, grazie a mio padre che mi ha accompagnato lui per gli ultimi 120 chilometri. Da solo non me la sentivo, non per tante cose, ma perché comunque la zona marsicana, zona interna abruzzese, abbiamo visto che c'erano tanti cani randaggi, così. Quindi poi dopo due giorni che stavo in giro ho iniziato anche ad avere allucinazioni, ho detto è meglio che mi sta qualcuno vicino, infatti. Certo. A un certo punto ho avuto un'allucinazione bruttissima, però ero lucido e me ne sono accorto e l'ho detto a mio padre, che vedevo i sassi a bordo strada, vedevo volti umani, e quindi ho detto sta iniziando qualcosa che non va, devo riposare. Sì, perché comunque va, secondo me va bene l'avventura, va bene tutto, però comunque se non ti senti sicuro di stare da solo, non, no, cioè no, se poi devo stare in giro a farmela addosso per paura di mille cose, no, assolutamente. È stato bello, è stato molto bello. Il Cammino di San Tommaso è davvero un bellissimo percorso, che siamo stati i primi a farlo di corsa. C'è chi lo fa in bici, chi lo fa camminando, chi lo fa mettendoci un mese, chi lo fa a tappe, perché uno può farlo come gli pare. È davvero molto molto bello, lo consiglio. Se uno vuole fare un cammino, diciamo un coast to coast, può fare questo.
Molto bello, sì sì, ho visto solo i video, ma non, mi piacerebbe, devo essere sincero, anche perché a me piacciono molto questi cammini da fare di corsa, ho fatto pezzi di Francigena, cose così, e questo sicuramente mi piacerebbe.
Sì, è molto bello, la cosa che mi ha affascinato di più di quell'esperienza, è il ricordo che mi sono portato a casa, più particolare, diciamo così, che uno magari non ci pensa a certe cose, ma solo quando quelle stai vivendo, no? È stato questo, come dire... questo suono dialettale che è cambiato dal romano all'abruzzese, passando per il marsicano, il sublacense, è stato pazzesco, perché mi ritrovavo ogni paese che attraversavo, piano piano cambiava il dialetto. Diciamo, tutte queste sfumature, che è assurdo, perché uno parte da casa, magari va in una città e sente l'altro dialetto. In quel modo è stato un viaggio assurdo anche quello, bellissimo.
Posso immaginare. Tra l'altro, visto che l'ho scoperto successivamente, ma tu in verità avevi fatto anche altri trail in autonomia, diciamo così, simili a questo, tipo Mare Amaro, cose così. Cos'è che fondamentalmente davvero ti spinge a provare questo genere di avventure?
Allora, diciamo che, ad esempio, fra Mare Amaro e Cammino di San Tommaso le motivazioni erano totalmente diverse. Mare Amaro nasce tutta da un lungo progetto dove ci ho lavorato davvero tanto, che era legato un po' al mio territorio e al fatto di promuovere le zone dove vivo con una corsa.
Okay.
Volevo dimostrare una cosa che si è sempre detto, che abbiamo mare e montagna vicino. In un giorno io l'ho voluto fare mare, montagna, mare, di corsa, in sintesi. Quindi ho voluto dare questa dimostrazione, se così si può chiamare. E mentre San Tommaso è nato dal fatto che avevo sempre un po' pensato di voler fare questo cammino, anche perché l'associazione mi aveva anche dato un premio, avevo promesso che prima o poi l'avrei fatto. Però poi avevamo una gara, io e Roberto, avevamo l'Adamello, Ultra Trail, che quell'anno non c'è stato annullato per la neve, era l'anno dopo il Covid, cioè, se non ricordo male, sì, c'è stato praticamente annullato per neve, che percorso, brutto tempo, diciamo così. E quindi che facciamo, che non facciamo, facciamo qualcosa insieme, tutto deciso in 15 giorni, ecco, Mare Amaro ci ha lavorato più di un anno, questo deciso in 15 giorni. Che si fa, che ne dici? Abbiamo iniziato a dire un po' di cose, poi abbiamo detto, sai, cioè, facciamoci il Cammino di San Tommaso. Anche Roberto ci stava pensando a questa cosa, quelle cose dici prima o poi forse lo faccio, è arrivato quel momento e l'abbiamo fatto. Eravamo allenati, abbiamo sfruttato la cosa.
Beh, tu effettivamente sei molto comunque legato al territorio in tutte queste cose qua. Alla fine della fiera c'è qualche gara, qualcosa in particolare che ti manca o che vorresti fare nelle tue zone?
Bah, guarda, allora io sicuramente una cosa che sarebbe interessante, è una bella domanda. Allora, ti dico cosa manca in Abruzzo in generale, dai. Allora, di Ultra Trail ne abbiamo qualcuno che è bello, che si sta facendo un bel nome, così, tipo Celano, per esempio. Però secondo me manca un viaggione tipo da 100 miglia, capite? Okay. Una cosa del genere, una bella 100 miglia trail. Che attenzione, fra settimana prossima faranno la prima. La 100 run ci sarà, è tutta un po' a scatola chiusa questa cosa. Io mi auguro che sarà un grande evento, perché comunque ho visto il percorso è molto bello sul Gran Sasso, quindi ecco, questa è la prima, diciamo che è la prima. E poi magari una Bella 24 ore non sarebbe male, dai, visto che non c'è. Mo, questa è una risposta che ti ho dato su due piedi
È
così. Però in
bello
un
così.
bel, cioè, deve essere però in un bel contesto, nel senso io
Ok.
quando ho fatto le 24 ore di Venezia a maggio, cioè mi viene da dire, è normale che ti innamori di una 24 ore, perché un'organizzazione in quel modo, su un circuito così bello, spettacolare, quindi queste gare vanno fatte in posti belli, dico, secondo me, sennò veramente può risultare un po' noioso.
Capisco, capisco. E invece abbiamo parlato dell'Abruzzo, ma in generale, quale sarebbe la tua gara da sogno da fare?
La mia gara da sogno, sai che questa è proprio una bella domanda. Allora, facciamo così, te ne dico una trail e una.
Vai, vai, non fai torto a
Attualmente,
nessuno.
la gara sogno, cioè quella che quando esco a correre penso solo a quella, è il mondiale di
Ok.
Taipei del 2023. Speriamo, su strada quindi. Poi, per quanto riguarda altre gare, mi piacerebbe tanto correre sicuramente l'UTMB. Parlando di una gara classica qui in Europa e poi la Western States, una gara americana, una cosa del genere.
Bello. Ma infatti ci
Sì,
si vede
l'esperienza
anch'io.
americana la vorrei fare perché io ho fatto delle esperienze in Nuova Zelanda e devo dire che lì ho corso la mia prima, non ultra trail, la mia prima, come si dice? Non mi viene, tipo Sky Marathon.
Ok.
E io vedevo tutte queste organizzazioni che hanno loro, che sembra una cosa molto precaria, no? Cioè, arrivo scritto finish line, comunque noi invece facciamo magari cose mastodontiche. E io in qualche modo dicevo, vabbè, però cioè, mi sembra strano che questi fanno così, cioè, mettono il birilletto, no? E invece ho capito che è proprio una filosofia, l'ho capito dopo però, l'ho capito quando sono tornato, che mi sono iniziato ad interessare alle gare americane e a seguire anche la backyard e così, no? Se tu vedi
Sì,
la
sì, sì.
linea di partenza e arrivo della backyard, tu sembra che è una gara di paese, ma nemmeno una gara di
Vero.
paese, una gara di paese degli anni 30. E invece loro fanno così, ma non lo fanno per moda, lo fanno perché è una loro cultura ed
Esatto.
è una cosa molto affascinante. Penso che in America, come in chissà quanti altri paesi, viene vissuto tutto in modo diverso questo
Sì.
sport. E quindi mi piacerebbe provarlo.
Allora, parlo anch'io non per esperienza personale, ma per quello che percepisco online e in generale, mi sembrano proprio due approcci molto diversi, quello europeo e quello, diciamo, americano. Cioè l'Italia in generale in Europa si tende un po' a spettacolarizzare il tutto, penso appunto al circo UTMB e quello che c'è intorno, mentre
Hai
magari gli
esattamente
americani sono più...
centrato quello che volevo dire. Bravo, è proprio così. Proprio così.
Il che
Però,
non vuol dire
ripeto,
che anch'io non vorrei
l'UTMB
fare
però,
l'UTMB.
esatto, cioè io ho iniziato a correre guardando video dell'UTMB, attenzione, cioè,
Assolutamente,
quindi, e
assolutamente.
non ancora l'ho mai fatto, quindi voglio farla sta cosa.
No,
Sì.
ma io pe penso che comunque una struttura come UTMB faccia bene comunque al movimento perché lo rende più fruibile anche a livello televisivo.
Assolutamente, anche perché
Quindi
adesso
comunque
sono
sì.
arrivati a un livello con quelle live che tu dici, cioè, pazzesco.
Esatto.
Sì.
Però vabbè, vabbè. Comunque sì, dai, siamo di questo siamo d'accordo. Ti volevo chiedere, invece se c'è un aneddoto o uno o due, quello che ti viene in mente personale che ti piace ricordare legato alla corsa.
Oh, ma ce ne sono così tanti, penso, ma per ognuno di noi. Dai, parlando dell'ultima esperienza, magari vi racconto una bella storia che avrete anche letto sui social, perché secondo me è davvero una bella storia, spero che possa essere da stimolo anche per altre persone. Il fatto che magari io ho seguito dal 2019, dopo i mondiali di Albi, che ho davvero iniziato a pensare seriamente a voler provare una 24 ore fatta bene per arrivare in nazionale, ho iniziato a seguire questo atleta che si chiama Matteo Grassi. È un atleta molto forte, è un atleta che anche lui viene dal trail, ha fatto il Tour 3 volte, è un atleta forte, con tanta esperienza, e che ad Albi fece 244, mi sa, chilometri. Ma mi era piaciuta molto il suo approccio alla gara, la persona che poi ho capito piano piano, l'ho conosciuta, e l'ho veramente stalkerizzato su Strava, così. Quindi poi siamo arrivati all'Europeo, per farla breve, dove già la prima bella sensazione e emozione è stata quella che mi sono ritrovato in squadra insieme e a condividerci la stanza insieme. Ma soprattutto è stato il fatto che in qualche modo queste sono sue parole, utilizzo sue parole perché sono cose belle. Il fatto è che io ho preso lui come riferimento in questi anni e ho fatto poi, diciamo, anche meglio di lui. Che comunque ho corso poi il mio personale un chilometro in più, ma al di là di questo, il fatto che io abbia preso una persona, ho inseguito quello che faceva lui, ho inseguito il sogno di provare a fare come lui, se non meglio, e a condividerci addirittura questa esperienza e a
Bello.
ritrovarmelo alla 24esima ora lì pronto ad abbracciarmi, perché lui purtroppo si è dovuto fermare qualche ora prima, come a dirmi bravo perché. Sei stata una persona determinata che ha utilizzato me, vuol dire che mi fa anche onore come riferimento. E hai fatto anche meglio, quindi si è complimentato ed è stato bello condividere con lui questa cosa. Questo è un aneddoto bello, ma ce ne sono tanti di comici anche, che ne so, dalla scarpa che ti si strappa quando stai vincendo una gara e arrivi senza una scarpa. Mi è successo anche di sta roba. Ci sono tante cose.
Vabbè, non ti tengo tutta la serata, anzi andiamo verso la chiusura che
Guarda,
ho le ultime domande. Vai,
una cosa
vai, vai, vai.
simpatica, una Roma Ostia. Sono partito e stavo bene, non mi ricordo se stavo preparando qualche maratona così, quindi stavo portando una media di, stavo correndo tipo 3,40, non mi ricordo. Comunque, 13° chilometro, mal di pancia, mi fermo a bordo strada, faccio la mia scarica, riparto. Ho detto ok, è andata, riparto. Dopo un chilometro di nuovo accosto, scavalco il guardrail, mi fermo, riparto di nuovo e da quel momento ho ricominciato a correre e ho avuto in continuazione scariche. Quindi io avevo fretta di arrivare ad Ostia perché ho detto se mi fermo mi deve portare qualcuno, ma continuo ad avere questo problema. Quindi ho iniziato a correre forte perché avevo bisogno e voglia di arrivare al mare. E io ho fatto così, sono arrivato al mare, ho stoppato l'orologio, non ho visto nulla, sono andato di corsa in acqua, a febbraio era un freddo, sono andato a lavarmi e poi sono continuato a stare male tutto il giorno. Solo dopo qualche ora dopo ho scoperto che avevo corso anche in 1:17.
Vabbè,
Quindi
cavolo, cavolo.
avevo
Complimenti.
fatto un tempo allucinante, però è stata una storia quella assurda,
Ci sono passato
assurda.
anch'io, ci sono passato anch'io. Una delle mie puntate più ascoltate è una maratona in cui sono stato male anch'io di stomaco, quindi
Porca
capisco
miseria, guarda che
bene.
esperienza. Fortunatamente
So
in
cosa
quel
vuol dire.
modo proprio non mi è più successo.
Meno male.
Non mi è più successo. Meno male.
No, capisco cosa vuol dire, guarda.
Vabbè, capita a tutti, eh.
No, per carità di Dio, infatti.
Poi in gara, parliamoci chiaro, quando è quelle cose, adesso facciamo tutti. Io durante la 24 ore, cioè, sono scorreggiato addosso a tutti, ma è normale, voglio dire, cioè, che cazzo devi fare? È così,
Non ci mancherebbe.
a fianco a me avevo polacche anche che lo facevano, svedesi, cioè, no, si fa, là si diventa un po' animali, si torna un po' alle origini.
Bravo, assolutamente. Passiamo alla domanda che è stata ribattezzata nel tempo da 0 a 42 per il sociale, cioè come riesci a far convivere la corsa e quindi gli allenamenti e le gare con tutte le altre passioni e soprattutto con lavoro, impegni, famiglia, eccetera, eccetera.
Allora, sicuramente devi essere circondato prima cosa da persone che credono in quello che fai e appoggiano le cose che fai e che diciamo non ti ostacolano in nessun modo, ma allo stesso tempo non devi approfittare di questo perché devi comunque dare spazio anche a loro, quindi ai familiari, moglie e quant'altro. E lavoro come si fa? Si fa che quando c'è volontà non esistono ostacoli, nel senso che io adesso in questi giorni che sono preso un po', no? Adesso mi sto rilassando così, magari la sera metto mille scuse nella mia testa per non andare a correre, ma ho lavorato, ma ho fatto così, però poi quest'estate magari lavoravo anche più ore sotto il sole cocente, però la sera andavo a correre perché avevo quell'obiettivo, no? Di arrivare preparato alla gara. Quindi far combaciare tutto non è mai semplice, anche perché l'attività quando è tua c'è sempre da fare. Si fanno tanti sacrifici, si fanno tanti sacrifici perché si va a correre nei ritagli di tempo, si va a correre la sera, perché durante il giorno, al mattino mi è impossibile perché mi sveglio alle 6 e esco molto presto e prima non ce la faccio.
Ci sta,
Prima non ce la
ci
faccio,
sta.
però a volte capita, che ne so, anche nel weekend e così, a volte è capitato anche di andarci il mattino molto presto, prima di andare al lavoro, al negozio e così, e cerchi di far combaciare tutto. È difficile da dire, perché si vive veramente di settimana in settimana, uno si organizza un po' tutti gli impegni, perché poi non c'è solo il lavoro, c'è il dentista, è la vista, è quella, è quell'altra, e metti le gomme termiche alla macchina e vai di là, fai quella commissione, fai quell'altra, è la vita di tutti, no?
È così.
Va a fare la spesa, è la vita di tutti, quindi come si fa? Non lo sai, non te ne rendi mai conto, si sa solo che si fa, alla fine si fa, si fa, si fa e speriamo di poterlo fare a lungo.
Assolutamente. E cosa ti ha insegnato la corsa?
Tante cose, ma davvero tante cose. Lo sport in generale mi ha insegnato il senso del sacrificio, sicuramente, e il fatto che quello che fai non è mai perso, perché non è mai perso. Cosa mi ha insegnato? Mi ha insegnato davvero tante cose. Sicuramente il fatto che se una cosa la vuoi, con tutto te stesso e la desideri fortemente, a quella cosa ci arrivi, perché siamo tutti uguali. Come diceva il papà di Giorgio, Calcaterra, diceva, questa è una frase che mi ripeto sempre, diceva al figlio, ricorda Giorgio, due gambe hai tu e due gambe hanno loro. Ed è vero, è proprio così. Quindi se una cosa la si vuole, la si ottiene sicuramente. Se inizi a mettere delle scuse davanti, ma io lavoro, ma quello è giovane, ma quello è ma quello non c'ha la moglie che rompe quello, ma quello stai mentendo a te stesso.
Bello,
Poi ovvio
condivido.
che se ne, non è che tutti ci svegliamo la mattina e diciamo vogliamo fare 2 ore e 01 in maratona, voglio dire,
Magari.
però sicuramente puoi andare oltre rispetto a quello che tu hai fatto ieri, ecco.
Sì, decisamente. E che consiglio daresti a un neorunner, a uno che approccia questa disciplina?
Allora, questo l'altro giorno Runner's World mi ha fatto la stessa domanda
Ah.
per un'intervista e rispondo nello stesso modo, perché è una parola dove io ci imposto la mia quotidianità, dove ci ho studiato sopra 7 anni all'università, che è la parola prospettiva, nel senso che questo lo dico anche quando vado nelle scuole, ragazzi, facendo vedere delle immagini, di usare molto questa parola nella vita. Non solo nello sport. Quindi cosa dico? Dico di perché è importante la prospettiva, perché se tu una cosa la vedi grande, tu prima che iniziavi a correre, se ti dicevo corri 42 km, la vedevi una cosa impossibile. Poi col tempo hai cambiato prospettiva di questa cosa e 42 km sei arrivato a correrli. Addirittura io magari adesso 42 km li vedo come un possibile allenamento che posso fare in un singolo giorno. Quindi tutto sta a come tu vedi le cose. Quando una cosa ti sembra difficile, ti sembra inarrivabile, ti sembra impossibile, piano piano cerca di guardarla da un'angolazione diversa, che sicuramente ti aiuterà ad arrivarci al tuo obiettivo.
Effettivamente tutto dipende, quando inizi ti sembra impossibile, io mi ricordo veramente 20 minuti e avevo la lingua per terra, penso che ci siamo passati tutti da questa prima fase.
Esatto. Esatto, c'era un detto famoso, adesso non ricordo, non vorrei fare figuracce, mi sembra di Einstein, che dice un qualcosa del genere tipo sulle cose, no? Dice tipo che tutti si chiedono come si possa arrivare a fare una determinata cosa, poi arriva uno che non lo sa e ci arriva, cioè perché
Ok.
Perché è così, bisogna essere anche un po' incoscienti.
Vero.
Cioè, Giorgio Calcaterra non si è mai chiesto come se si fa a vincere 12 passatori. No, lui ne ha vinto uno, l'anno dopo ha pensato che doveva vincerne il secondo, poi ha pensato che doveva vincerne il terzo. Il fatto che si siano allineate 12 edizioni, lui non ci ha mai pensato, ci ha pensato dopo.
È
È
vero.
così.
Vado con l'ultima domanda, che è quella che faccio veramente a tutti, cioè che cos'è per te il running o nel tuo caso anche l'ultra running?
Allora, sicuramente la cosa extra, diciamo, è la mia ora d'aria che mi fa stare meglio, ecco.
Perfetto.
È quella cosa che durante il giorno, oltre al lavoro che io adoro, oltre alla famiglia che amo, oltre a tante cose che mi piacciono, perché ho anche tante altre passioni, però è quella cosa che mi aiuta a stare quel pizzico meglio.
Fantastico, condivido al 100%, guarda, questa tua visione. Grazie
Bene.
mille, grazie mille veramente della pazienza di essere stato qui, delle risposte, anche perché molto
Ma
interessanti e
grazie a
molto
te, grazie a chi ha
simpatiche.
fatto le domande, grazie a te, a chi ha fatto le domande, a chi segue il podcast perché lo tiene sicuramente vivo e mi ha fatto davvero molto piacere. Poi non sono state domande scontate. E bravo, bravo a te che porti avanti tutto questo. Grazie.
Prossimo passo, Buckhold, ma ti sponsorizzerò io per quello.
Vabbè, Buckhold, dai, possiamo dire, siamo tutti amanti, no? Di
Assolutamente.
quell'altro bellissimo podcast, c'è molto lavoro ovviamente anche lì dietro, eh? I ragazzi
Assolutamente.
sono bravi, però anche loro si sono guadagnati e si stanno guadagnando visione con tanti sacrifici e col tempo, quindi tempo al tempo tu vai avanti per la tua strada che le cose le fai
Vi
molto bene. Poi anche una bellissima voce, quindi vedrai che
ringrazio, non credevo, ma ti ringrazio.
divertendoti andrai lontano.
Assolutamente, assolutamente. Beh, come con la corsa alla fine.
È la stessa cosa.
Darci se vuoi tutti i riferimenti dove possono venirti a prendere le persone, se vuoi, social, eccetera, eccetera, poi io le metto in descrizione.
Vabbè, c'ho come tutti un canale Instagram che si chiama Run Everywhere, però puoi immaginare che questo nome com'era pieno, quindi ho dovuto togliere un H. E poi su Facebook è semplicemente ho la mia pagina che è Alex Tucci.
Perfetto, perfetto. Alex, io ti ringrazio ancora una volta, veramente è stato un super piacere averti qui e niente,
Grazie ancora a te e a
grazie.
tutti. A
Grazie e
presto.
ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.
Ciao, ciao a tutti.
Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.